andiamo al Tempio di Gerusalemme ad incontrare un buon uomo che si chiama Simeone. Di lui è scritto: uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. Ecco quello che faceva quest'uomo giusto e pio: aspettava. La preghiera conosce anche l'attesa. Il nostro rapporto con Dio è un si riempie molte volte anche di attesa, di saper aspettare, di pazientare. E questa attesa deve essere sempre presente, come aspettava Simeone. La Chiesa sta continuando a vivere e a esprimere e a presentare al Padre la preghiera di Maria, preghiera perfetta, preghiera anch'essa che attende il manifestarsi di Dio. Quando Maria ha recitato il Magnificat, era in attesa della nascita di Giovanni, ma ancora più era in attesa di vedere quel figlio che Dio le aveva dato. La preghiera di Maria è preghiera della notte, difatti introduce ogni notte per noi, e la notte è la preparazione all'arrivo del giorno nuovo, è attesa della vita nuova. Tutta la nostra vita poi è come una notte, un tempo proteso all'arrivo del giorno nuovo, del giorno eterno, l'ultimo giorno. Simeone aspettava la consolazione di Israele, si potrebbe dire il consolatore di Israele. Aspettava Gesù, e quando lo ha visto, ha goduto in maniera piena. L'attendere è un atteggiamento che fa parte, un aspetto della nostra vita, della vita di ogni uomo. Noi siamo sempre nell'attesa, siamo abituati. Quando piove attendiamo il sole, o attendiamo la pioggia quando è un pezzo che non arriva. Attendiamo il giorno, attendiamo la notte, attendiamo il riposo, attendiamo eventi migliori, attendiamo che arrivi qualcuno. Perché attendiamo? Perché semplicemente abbiamo dei desideri, e desideri ne abbiamo sempre. Chiunque ha dei desideri attende. Attende di poterli realizzare o che si realizzino. Anche le promesse di Dio ci abituano ad esercitare l'attesa. Quante cose Dio ha promesso per bocca dei profeti, per esempio. Ogni promessa pronunciata dai profeti era un invito ad attendere. Attendere l'intervento di Dio nella vita dell'uomo. Perché Dio ci fa attendere? E le cose più belle, le cose più grandi, le fa attendere anche per secoli. Tra le promesse, per esempio, del profeta Isaia e la loro realizzazione, quanti secoli sono passati? Perché? Perché Dio ci fa attendere? Il tempo dell'attesa è un tempo prezioso che ci abitua e ci fa crescere nella fedeltà e rafforza anche la fedeltà, una fedeltà che viene messa alla prova proprio dall'attesa. Così avviene anche per i fidanzati. Quando una volta c'erano i fidanzati, il tempo della loro attesa era davvero un tempo di formazione, di costruzione della personalità per formare un carattere forte e deciso. Ci abitua alla fedeltà attendere, non solo, ci abitua anche all'umiltà, perché attendere significa essere coscienti della nostra incompletezza e accettare anche di essere incompleti, essere coscienti di un vuoto presente nella nostra vita, quindi umiltà. L'attesa perciò è presente nella preghiera anche e soprattutto nella preghiera cristiana, perché ci tiene orientati continuamente, costantemente, ci tiene orientati a Dio. Uno che attende le promesse di Dio continua a pensare a Lui. E quindi l'attesa non deve mai sparire dalla vita, dalla nostra vita di credenti. Gesù è venuto, ma si fa attendere ancora, proprio che, perché questo atteggiamento o questo aspetto dell'attesa è prezioso per noi. Infatti Gesù si è presentato o si è definito con i discepoli in alcune sue parabole come il padrone che parte per un paese lontano e poi chissà quando, ma di sicuro ritornerà. E allora i suoi discepoli devono abituarsi ad attendere il suo ritorno. Ricordiamo come anche all'ascensione i due angeli hanno detto agli undici: come l'avete visto salire in cielo, così anche ritornerà. Quindi adesso comincia per voi un'attesa nuova. Prima attendavate il manifestarsi della sua gloria e l'avete visto con la morte e la risurrezione. Adesso comincia ancora un'altra attesa. Varie parabole aveva formulato Gesù per descriverci vari aspetti di questa attesa. Per esempio, la parabola delle 10 vergini. E da lì impariamo che bisogna attendere non nell'ozio, ma pensando, tenendo il pensiero continuamente rivolto a Lui che viene, al Signore che viene, e prepararci a essere pronti alla sua accoglienza. La parabola dei talenti, anche la parabola dei talenti e quella delle mine, è tutta un'attesa di quei servi che nel frattempo lavorano per il padrone, in vista di poter dare al padrone qualcosa di più. Vivono per lui. Anche le parabole del seme del seminatore, anche quelle sono piene di attesa, perché il seme deve attendere di poter germogliare e poi crescere e poi far la spiga e poi maturare e poi essere tagliato. Il seminatore dorma o vegli, deve aspettare che passi l'inverno prima di vedere il frutto. Il granellino di senape, ha bisogno di tempo e quindi di attesa per diventare come un albero. Anche la donna che impasta la farina col lievito deve attendere che la sua pasta lieviti prima di poterla mettere nel forno, prima di cuocere il pane. Se guardiamo poi, se diamo un'occhiata all'Antico Testamento, è tutto attesa del Salvatore, della salvezza, a cominciare da Abramo, se non addirittura da Adamo. Ma Abramo riceve la benedizione: in te tutte le famiglie della terra saranno benedette, saranno. Quindi attendiamo che arrivi quel momento. È attesa del Salvatore, quel Consolatore che era atteso da Simeone. Ora il Salvatore è presente, ma noi ancora attendiamo. Tutte le forme di preghiera sono ricche e devono esercitarsi nell'attesa. Tra il chiedere e l'essere esauditi c'è un'attesa che può durare anche tanti anni. Abbiamo visto come Zaccaria ha dovuto attendere la sua vecchiaia prima di vedere esaudita la sua preghiera di avere un figlio. E l'ha avuto, Dio l'ha esaudito quando lui nemmeno più se l'aspettava. Lui con Elisabetta. Tra l'ascoltare Dio, la sua parola, e il nostro rispondere c'è ancora un'attesa, perché magari quando sentiamo una parola di Dio non siamo capaci subito, attendiamo che ci doni anche la forza e la volontà di realizzarla. A dire il vero, in questo c'è più, vediamo, maggiore l'attesa da parte di Dio. È Dio che attende che noi gli rispondiamo. Comunque c'è un'attesa. Tra la domanda del perdono e il perdono pure c'è un tempo pieno di attesa, un'attesa proficua. La vediamo per esempio nella parabola del figlio prodigo. Da quando il figlio si pente e decide di chiedere perdono, a quando lo può chiedere davvero, c'è un'attesa che lo porta a camminare a lungo per arrivare. Quindi un'attesa che lo rende sempre più deciso nel chiedere perdono. Un'attesa che matura la sua volontà a cambiare vita. Quindi l'attesa è sempre benefica. Torniamo al nostro Simeone. Ora non deve più attendere. Ha il bambino tra le braccia. Lui stesso dice: ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace. La sua attesa è finita, apparentemente, perché ne comincia subito un'altra. Ora puoi lasciare che il tuo servo vada in pace. E quando arriverà il momento che lui va in pace? Deve ancora attendere. Deve ancora attendere non più la rivelazione del Salvatore, che ce l'ha lì nelle sue mani, ma l'incontro definitivo ed eterno con lui. Dio ha mantenuto la sua promessa, la salvezza c'è, è luce, è gloria del popolo, però bisogna ancora attendere. E durante questa attesa chissà cosa succede. Intanto lui stesso lo dice a Maria, che l'umanità si dividerà in due. Ci sarà chi accoglie e ci sarà chi non accoglie, chi rifiuta quel bambino. Quindi questa divisione dell'umanità diventerà una spada per lei, per la madre, come sarà una spada per la Chiesa. E allora il tempo dell'attesa diventa anche un tempo di sofferenza, non di quella sofferenza causata dal peccato, ma di quella sofferenza causata dalla divisione che avviene nel mondo, causata dal peccato del mondo. Ecco, attendere vuol dire quindi anche soffrire, perché si soffre una mancanza di qualche cosa che sentiamo necessario, che sentiamo che riempie, che completa la nostra esistenza, la nostra vita, che riempie i nostri desideri. Nella nostra preghiera, nel nostro rapporto con Dio, viviamo sempre questo, è sempre presente questo atteggiamento di attesa. Non c'è mai la pienezza. Arriverà quando arriveremo alle soglie dell'eternità. Il nostro pregare è sempre proteso al raggiungimento di Dio, ad essere tra le sue braccia, a godere della sua presenza in noi. Per questo gli diciamo continuamente: vieni. E Gesù stesso ci insegna a dire: venga il tuo regno nella preghiera, perché il regno ancora non c'è, o se è iniziato non è ancora compiuto, non è ancora completato. Quindi anche la preghiera che ci ha insegnato Gesù ci mette dentro in questo movimento di attesa. Attendiamo il regno, venga il tuo regno. E l'ultima parola della Bibbia è di nuovo una preghiera di attesa: vieni Signore Gesù. Gesù è già con noi, è in noi, ma noi continuiamo a dirgli con tutta la Chiesa: vieni Signore Gesù, vieni. C'è un altro aspetto sempre che riguarda questa attesa. Gesù ci dice che lui è la vite vera, noi siamo i tralci, che dobbiamo e che portiamo, che porteremo il suo frutto, il frutto della vite. E allora vediamo come tutta la nostra vita si riempie proprio di questa attesa del frutto. Noi veniamo potati in vista del frutto che bisogna attendere ancora. Siamo i tralci della vite che col suo frutto rallegra il cuore del Padre. Ma questo frutto viene giorno per giorno e quindi noi siamo nell'attesa di maturare il frutto che rallegra il cuore di Dio. E per questo ecco l'esortazione di Gesù: rimanete in me. Un'esortazione che viene poi ripresa dagli apostoli, San Paolo nelle sue lettere, San Pietro nelle sue, e nella loro predicazione continuamente. Tutte le esortazioni sono esortazioni a riempire il tempo dell'attesa, a riempirlo di amore per Gesù, perché appunto ci sia il frutto. Per attendere non siamo da soli, ma tutti insieme come Chiesa continuiamo a ripetere ogni volta che ci raduniamo per i santi misteri, per l'Eucarestia: ripetiamo, nell'attesa della tua venuta o nell'attesa della sua venuta. Continuiamo a vivere e a ripetere questa preghiera. Gesù lo sapeva naturalmente e non ha voluto lasciare i suoi discepoli senza parole adeguate per questo tempo di attesa. Oltre alle parabole, ha detto anche chiaramente: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano, perché anche questo, il nostro attendere, può essere adoperato dal tentatore, può essere cedere all'inganno del tentatore. State attenti a voi stessi, vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco quando si compirà l'attesa, quando compariremo davanti al Figlio dell'uomo. Vegliate dunque, non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Verrà di sicuro. Voi cosa farete? Vegliate. Ecco, tutta la nostra vita è un'attesa, è un vegliare. Cercate di capire: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, eccetera. Quindi queste raccomandazioni di Gesù, ripetute poi in vari modi dagli apostoli, ci dicono come la nostra preghiera, il nostro rapportarci a Dio, è sempre imbevuto, riempito di questo atteggiamento di attesa, che noi viviamo con umiltà